sono andato a Brescia, c'era un bellissimo evento Bitcoin only, tutti i Bitcoiner massimalisti insieme. E è bello perché era fatto su due piani. Il primo piano era per un po' orange pillare le persone, quindi con un livello di introduzione al Bitcoin anche molto approfondito e molto fatto bene. Piano di sotto, quelli che avevano comprato il biglietto, massimo tossici, proprio quelli proprio spintissimi. La cosa carina è che sopra e sotto in realtà si davano anche due informazioni diverse su alcuni punti. E quindi è carino perché dice: vabbè, ma allora Bitcoin è pro, è contro noi che professiamo. Tu, Marco, ad esempio, sei pro o contro la società? Così botta proprio grandissima, assurda. Non esiste mai il pro e contro, però facciamo un bianco e nero.
È una domanda difficile perché, diciamo, io parto dal presupposto, dopo 20 anni di considerazioni e riflessioni sul rapporto fra l'interno e l'esterno, fra l'uomo e la società, fra noi e gli altri, parto dal presupposto che tutto quello che ci siamo creati, tutti i sistemi di cui facciamo parte, di fatto li abbiamo voluti, no? Prima o dopo, siamo noi gli artefici dei sistemi di cui facciamo parte, che poi a un certo punto cominciamo a combattere, no? Per cui, come dire, da una parte è naturale, è umano evolvere, sentire il bisogno di cambiare le cose, quindi rispetto quelle correnti che, anche se forse in maniera un pochino più estrema rispetto a come vorrei e come faccio io, vogliono andare proprio contro, no, il sistema. D'altronde Bitcoin esiste perché i cypherpunk l'hanno voluto, no, in qualche modo, e perché c'era bisogno di un'onda reazionaria così forte. Però devo ammettere che penso che oggi siamo in una fase diversa, siamo in una fase in cui evidentemente qualcuno dice Bitcoin non ha bisogno dal resto del mondo. Io non sono del tutto convinto che sia così. Quindi penso che il mondo abbia più bisogno di Bitcoin di quanto Bitcoin abbia bisogno del resto del mondo. Però, tutto sommato, siamo in una fase critica dove c'è evidentemente una sorta di lotta, no? E credo che i Bitcoiner debbano essere i primi, per certi versi, ad ammorbidirsi un po', visto che c'è molto massimalismo, no? In questo mondo, che poi forse fa parte anche del fatto che dove ci sono forti ideologie, no, finisce per esserci massimalismo. Tu ti consideri un massimalista, Gianluca?
No, massimalista morbido, proprio morbidissimo. In realtà perché Bitcoin, il mondo ha bisogno di Bitcoin. E come tu hai detto, siamo noi che ci creiamo il nostro mondo. Ecco, Bitcoin è stato creato dal nostro mondo. È una risposta interessantissima ad una problematica serissima, che è quella della privacy e della censurabilità o meno della mia volontà, che dà una risposta estremamente efficace, estremamente efficace, estremamente utile. Quindi, essendo molto utile, penso che sarà un qualcosa che cambierà il mondo, sta cambiando già il mondo, l'ha già cambiato. Su questa linea, però, i sistemi, io sono un patito di fisica, meglio ancora dell'applicazione logica della fisica, soprattutto delle leggi della termodinamica. Perché, scusate, mo parto per il mio panegirico, ma non vi preoccupate, sono problemi miei. Non possiamo scappare dalla, per esempio, dalla legge della termodinamica, che sono delle leggi definite che hanno delle regole ben precise. La prima legge della termodinamica dice praticamente che un sistema, se isolato dal contesto, tende, meglio ancora, un sistema tende all'equilibrio e se isolato dal contesto rimarrà in equilibrio. Questo è il motivo per il quale, per esempio, ai romani piacevano le grattachecche, che sarebbe il ghiaccio quello grattato d'estate. Cioè, molti potranno dire: come facevano i romani a far ghiaccio d'estate quando non c'erano il frigorifero? Usavano la prima legge della termodinamica, quindi salivano in montagna, prendevano la neve, la compattavano su dei bei blocchi di ghiaccio, la portavano a valle, la mettevano in cantina con della bella paglia intorno, e proprio per questo mantenimento del sistema, se isolato abbastanzmente nel suo stato, il ghiaccio rimane tale. Quando arrivava la calura estiva, scendevano, grattavano il ghiaccio, che era fatto a checca, ghiaccio in latino, e praticamente grattavano il ghiaccio e ci facevano i sorbetti al limone col ghiaccio, molto rinfrescanti. Quindi un sistema, se isolato, immaginate un sistema economico isolato, tutto quanto rimane quello che è. E il nostro sistema bancario è rimasto così da 600 anni, dal 1300 inventato in Italia è continuato a rimanere così. Quindi noi per 700 anni quasi siamo andati avanti con un sistema chiuso, ovattato, tant'è vero che vedete che la banca centrale fa gli stress test. Che cosa sono gli stress test? Cioè solamente provano a bucare questo isolamento. Marco, la faccio breve perché giustamente, cioè, se no dice Marco,
Ti ascolto,
in realtà però Marco, devi sapere che la cosa carina è la seconda legge della termodinamica, che ci dice che se un sistema entra in contatto con un altro sistema, okay, i due sistemi arriveranno a influenzarsi uno con l'altro per l'entropia che i due sistemi portano e si regoleranno al massimo dell'entropia dei sistemi, dei due sistemi. Che cosa significa questo? Entropia è movimento, è caos. Quando arriva il Bitcoin, che per il sistema praticamente bancario è come avessi acceso sotto una fiammella, il sistema bancario è ghiaccio, si scioglie praticamente, ha portato entropia, ha portato disordine, ancora, ha portato un nuovo ordine, ok? Questo nuovo ordine necessariamente, quando entra in contatto con l'ordine primordiale, quello delle banche, fa sì che le banche si modificheranno. Allora, nel Bitcoin, nelle banche, si possono esimere dal fatto che arriveranno a un punto d'equilibrio. Il punto d'equilibrio sarà la media, ok, delle due entropie dei sistemi. Quindi immaginate se la banca era un cubetto di ghiaccio e il Bitcoin un bicchiere d'acqua, stesso elemento, stiamo parlando sempre di soldi, ma entrano in contatto, alla fine che cosa avremo? Avremo un bellissimo bicchiere d'acqua fredda, che non è il bicchiere d'acqua calda Bitcoin, ma non è neanche la banca blocchetto di ghiaccio. Questo per dire che cosa, Marco? Che alla fin fine non avremo, a parer mio, ok, un'adozione to cure solo Bitcoin only, ma avremo dei sistemi che adotteranno Bitcoin, la logica del Bitcoin, e Bitcoin stesso farà parte, entrerà parte della banca, quindi muterà la banca e la banca dovrà cambiare, perché quando ti arriva un sistema più efficace e più efficiente non puoi far finta che non esista. E quindi che cosa succede? Bitcoin contro tutto, Bitcoin cambierà tutto, ma dall'altra parte non sarà Bitcoin only, non sarà massimalismo Bitcoin, io te lo dico. Non ci credo a che tutti quanti nel mondo faremo gli scambi in Bitcoin e tutto quanto, perché è un sistema che è entrato in contatto con un altro sistema. Quindi, per la seconda legge della termodinamica, andremo in questa parte. La cosa carina della seconda legge della termodinamica, che è anche detta la legge del tempo, perché è una delle poche leggi che non è mai reversibile, cioè questa trasformazione non può essere mai riportata allo stato precedente. Quindi non possiamo ritornare al Bitcoin puro, alla banca pura. Ormai il patatrac l'abbiamo fatto. La legge del tempo dice che questa reazione può andare solo che in avanti. Quindi ecco perché dico, io non la penso io così. È l'universo che la pensa così. Penso io conto
sono
poco.
Totalmente d'accordo. Anche nelle relazioni umane funziona esattamente allo stesso modo, no? Nel senso, ogni volta che due esseri umani o due gruppi entrano in relazione, nulla è più come prima, indietro non si può tornare, la contaminazione è reciproca, anche se non siamo abituati a rendercene conto di questo. Tanti bitcoiner, diciamo, della vecchia scuola, comunque tanti che si considerano massimalisti, oggi combattono fortemente questa idea. Mm-hmm. Io devo dire, anch'io non amo molto il termine massimalista, anche se tanti mi considerano tale, perché per esempio, come dico spesso, io detengo 100% in Bitcoin, tutto quello che risparmio, tutto quello che ho. E devo ammettere che per esempio lo studio della tecnologia di Bitcoin ti porta un po' a dire come Bitcoin, anche dal punto di vista tecnologico, non ce n'è. Mm-hmm. E oltretutto più mi confronto con persone che per esempio negli anni scorsi hanno avuto a che fare col mondo delle cripto e più mi confermano che anche loro più passano gli anni e più si stufano, perché si rendono conto che ci sono dei lati shady, no? Dei lati oscuri delle cripto che sostanzialmente fanno in modo che non se ne salvi una. E quindi tecnologicamente io sono molto preso da Bitcoin, mi rendo conto che sembra veramente venuto da un altro pianeta, perché più lo studi e più ti rendi conto che sembra far fronte a tutti i bisogni possibili del mondo, no? Sembra incredibilmente avanti e sembra si stia preparando veramente ad essere una valuta mondiale, anche se ovviamente necessariamente lo fa con una lentezza tale per cui è impossibile che oggi sia pronto Bitcoin, no? Perché è molto giovane, perché comunque stiamo parlando di una sfida che è forse la più grande sfida tecnologica dell'umanità, anche perché poi, come dire, sull'altro piatto della bilancia c'è il valore infinito dei soldi, del lavoro di tutti quanti, chiaro, no? C'è una ricchezza tale per cui Bitcoin non si può permettere di sbagliare, tra virgolette. Mm-hmm. Quindi tecnologicamente c'è questo enorme gap fra Bitcoin e tutto il resto. Però, e quindi questo devo ammettere che mi porta a dire non ce n'è per nessuno. Ideologicamente faccio fatica a pensare appunto che sia ragionevole che Bitcoin diventi, inglobi tutto il resto, anzi penso sia necessario. Io ho avuto a che fare, per esempio, mi parlavi appunto di questo evento Bitcoin Only, mi hai fatto pensare che ho registrato un video che non so se pubblicherò. Diciamo sono partito dall'idea che è stato quello che io ho vissuto quando un anno e mezzo fa sono stato alla Bitcoin Prague, perché poi ho vissuto lì qualche tempo, e sono tornato a casa pensando le conferenze Bitcoin fanno schifo, e questo voleva essere il titolo del video, non so se lo pubblicherò mai alla fine. Dall'altra parte, non che non mi sia piaciuto per esempio avere a che fare con una community, però la community che trovavi nel parterre della conferenza era una cosa. Quando poi, per deformazione professionale, visto che mi occupo di sicurezza Bitcoin, andavo a parlare con chi rappresentava le varie aziende, i produttori di hardware wallet, i vari coloro che proponevano i servizi nel mondo Bitcoin, era un universo a sé. Cioè, ti rendi conto che chi ha a che fare, tra virgolette, tanto con il mondo, chi ha un'azienda, chi produce servizi e prodotti nel mondo Bitcoin, non si può permettere di essere massimalista sostanzialmente. E anche questo poi entra, ripeto, mi sento anch'io combattuto a volte, perché mi rendo conto che dico, ok, mi scoccia che un produttore di hardware wallet si concentri così tanto nel supportare centinaia di cripto quando sappiamo che l'80% di quelle vale niente o poco più di niente, e magari non si preoccupi di crescere sul supporto delle ultimissime tecnologie di Bitcoin. Però è evidente che se hai a che fare con il mondo là fuori, spesso il bitcoiner è massimalista, reazionario, combatte ogni genere di tassazione, no? E chiaramente il libertarismo nella sua essenza più pura, diciamo così, va contro lo Stato totalmente, non concepisce, no, lo Stato in nessuna delle sue accezioni, no? Almeno io vedo diversi rappresentanti che si esprimono in questo modo. Io non riesco a pensare che sia sana questo approccio, e non penso che sia quello dei tempi in cui viviamo. Cioè adesso Bitcoin deve confrontarsi con il resto del mondo e deve trovare un punto d'incontro che sia compatibile con il penetrare altri sistemi e l'essere in qualche modo penetrato da questi sistemi. Non so come la vedi, il sistema economico e finanziario ovviamente ha delle tossicità, come ce l'ha Bitcoin, no? E allora, non so dove andremo.
Dobbiamo intanto uscire dalla bolla, no? Quell'effetto che dicevi tu lo provo ogni volta che vado anche io alle conferenze Bitcoin, dove poi incontro amici, siamo tutti insieme, ci divertiamo, ci incontriamo, no? Ho fatto un video della tribù dei Bitcoiner, perché siamo una tribù, ma siamo pochi, e abbiamo un effetto bolla tremendo. Che significa? Significa dire che questo video, per esempio, o i nostri video, le nostre chiacchierate, lo vedranno un certo target di persone che vengono definite targettizzate, quindi noi viviamo su un mondo dove sembra che Bitcoin sia ovunque. Poi, se usciamo dall'effetto bolla, Bitcoin non è assolutamente ovunque, soprattutto in Italia, è praticamente non ovunque. Anzi, non è capito quasi assolutamente da nessuno, cioè tranne veramente questo 0,00001, sembriamo un satoshi di percentuale praticamente sulla realtà italiana di persone che conoscono Bitcoin, e tutto il resto non conosce assolutamente questo, il nostro mondo. Però Bitcoin ha portato delle trasformazioni profonde in termini proprio di valori, di etica, di ragionamento economico, che a questo punto non sono più prescindibili. Allora, ti faccio la mia visione delle cripto, no? Cioè, vero, non se ne salva nessuna. Però fanno un sacco di rumore, un sacco di pubblicità. È vero che molta gente conosce più la criptomoneta come concetto che Bitcoin. poi non ci capiscono un tubo, come il 99.9% appunto in questo caso anche di quelli che ci investono sopra, non ci capiscono niente.
Si fanno scammare, quindi c'è un lato oscuro importante.
Ma si fanno scammare perché gli piace essere scammati, cioè a un certo punto c'è un po' di sanomasochismo,
sì.
Cioè vogliono non capire la lezione del Bitcoin, però ciccia, è un problema loro, però fanno pubblicità. Se voi pensate che comunque tutto il mondo cripto deriva sempre dalle brutte copie, sempre un copia e incolla o comunque un'evoluzione di quella che è il software di partenza, che quindi è il software del Bitcoin, con il concetto proprio stesso di blockchain e tutto il resto, poi si parte con un mondo interessante in termini di ricerca, ok? Perché io non lo nego, almeno per quanto ci sono dei progetti interessanti, ovvero anche lì lo 0,00001%, tutto il resto, come dire, se uno si può divertire a investire in Pepe Coin, lo faccia, però sappia che praticamente è un ranocchio, non so come definirlo, e più di quello non te compri. Però è divertente, ti diverti se vuoi fare trading, fai quello che ti pare, ma va benissimo. Non capisci quello che invece è l'insegnamento di Bitcoin. Però questa cosa ha cambiato il mondo. Perché? Perché volente o nolente, ormai il mondo è abituato a parlare cripto, a parlare di blockchain, a fare entrare discorsi di tecnologia, protocollo, che magari non adottano tutto il Bitcoin, però tanto il Bitcoin nella sua perfezione ti sta indicando la via. Alla fine gira che ti rigirano, tornano tutti un pochettino per strade diverse alla partenza del Bitcoin. Ok? Un Ethereum, faccio un esempio, iperinflazionistico, perché non aveva una quantità di Ethereum, come dire, generabili, che voleva superare il limite del Bitcoin dei 21 milioni, tutto il resto, alla fine che ha fatto? Ha fatto un bel panegirico, ma sta tornando a essere pure loro deflattivi, quindi hanno capito che più Ethereum metti sul mercato, meno Ethereum vale, quindi hanno fatto tutta una serie di trasformazioni anche interessanti in termini di logica economica, che li hanno portati a essere addirittura adesso anche deflattivi pure loro, no?
Sì.
Cioè, ma è più bello Ethereum, è più bello Bitcoin? No, sono due esperimenti, meglio ancora, uno è un esperimento, uno è una realtà, a voi la scelta qual è, che sta praticamente creando tutta una serie di domande e trasformazioni finanziarie. Io, Marco, però la prossima settimana inizierò un corso per un'importante società che spedisce soldi nel mondo, non posso fare il nome, ma
ce la possiamo immaginare,
e la cosa interessante è che mi hanno chiesto di fare un corso per spiegargli proprio che cosa gli sta succedendo sotto il culo, perché loro non lo capiscono, perché non riescono a capire perché le rimesse internazionali in contanti cominciano a diventare di meno, non riescono a capire perché soggetti terzi riescono a fare a crescere una velocità incredibile dove loro ci hanno messo secoli per riuscire a farsi un mercato, e dove rischiano di fare la fine di Blockbuster. Cioè, ve lo ricordate Blockbuster? Se si andava a prendere la videocassetta e ci si organizzava la serata, popcorn e tutto il resto. Partito lo streaming su televisione, Blockbuster è fallito. Ecco, ed è interessante questo, perché tutta colpa di Bitcoin, tutta colpa di quell'entropia che dicevo prima. Cioè, ha portato un nuovo modo, più efficace, più efficiente. Non puoi far finta che non esiste. Poi puoi dire che è brutto quello che fa. Dall'altra parte, però, a parer mio, non bisogna fare l'errore contrario. Cioè, solo Bitcoin, ogni Bitcoin. Perché? Perché semplicemente, per esempio, non abbiamo ancora una struttura sociale. E sì, possiamo ipotizzare una struttura sociale senza debito. Però, ragazzi, è tosta. Possiamo ipotizzare che tutti, perché poi Bitcoin è carino, ma è tutto in credito, cioè Bitcoin o ce l'hai o non ce l'hai, è la cosa che insegniamo. Come faccio a prestarti dei Bitcoin? Se io ti presto i miei Bitcoin, non ti ho prestato i miei Bitcoin, ti ho dato i miei Bitcoin, e quindi non posso prestarti dei miei Bitcoin, dovrei costruire qui un token tra virgolette diverso che rappresenti un debito su Bitcoin con un collaterale in Bitcoin, eh?
Potenzialmente siamo punta capo a questo punto, non so. Certo, ci sono delle sfumature, ma poi voglio dire, anche tecnologicamente Bitcoin non è pronto voglio dire, se domani il mondo dovesse usare Lightning sarebbe un caos unico, e anche gli esseri umani non sono pronti, perché se, voglio dire, se anche persone a me molto vicine, non faccio nomi neanche io, ma voglio dire, tante persone non saprebbero, non sarebbero in grado e né vorrebbero vivere la propria economia con la responsabilità dei propri soldi. Cioè, per tante persone delegare la responsabilità a una banca è la cosa migliore del mondo, perché non hanno testa, tempo, voglia di occuparsi di questo. E proprio per questo dicevo, magari c'è una corrente, no, che è così forte, che ha dato vita a tutto questo, che cerca di sostenere un ideale nella sua purezza. Però d'altronde, se quando ci confrontiamo col mondo là fuori, è evidente che il mondo non è pronto domani per accogliere Bitcoin, come Bitcoin non sarebbe pronto per gestire transazioni economico-finanziarie del mondo intero. E quindi ci vuole, gli angoli si devono smussare necessariamente da tutti i punti di vista, e noi esseri umani dobbiamo imparare tanto, perché poi, voglio dire, io vedo col tempo, cioè quando il portafoglio sale, quando siamo vicino a un all time high, quando cominci a pensare ai soldi che hai su un seed, ti fermi un attimo e dici, ok, me la sento? Che cosa devo fare per sentirmi più tranquillo, per gestirla in maniera opportuna? C'è tanto da fare, c'è tanto da crescere ancora come esseri umani, c'è tanto, deve crescere tanto Bitcoin, deve crescere tanti sistemi, perché chiaramente appunto il sistema adesso si trova in quello scossone dove la tecnologia inevitabilmente è più avanti di quanto sono le leggi, di quanto sono le banche, di quanto sono gli esseri umani a volte, no? Come l'attività pronti a gestirlo, e le cose non sono facili per nulla. Ci si trova poi nell'uso quotidiano, spesso dico, no, si parte a volte dalla ideologia, ma quando poi si arriva alla pratica quotidiana, al fare un pagamento in Bitcoin, si incontrano ancora un sacco di ostacoli. E dobbiamo essere i primi a non avere fretta, perché se abbiamo fretta ci scontriamo immediatamente col fatto che Bitcoin non è pronto, non è preparato, non è quello che era tra l'altro 15 anni fa, quindi tanti idealizzano Bitcoin, no? Gli attribuiscono delle caratteristiche divine, e dall'altra parte non ci si rende conto che poi se lo usi quotidianamente siamo lontanissimi dall'essere pronti ad utilizzarlo tutti quanti, ed è lontano Bitcoin dall'essere pronto ad essere... Tra l'altro mi viene in mente, mentre parlavi, mi veniva in mente una delle cose che sinceramente meno apprezzo in assoluto dei massimalisti del mondo Bitcoin, ed è quando ti fanno vedere il paesino sperduto dell'Africa che usa Bitcoin per le transazioni fra pari, e poi non ti dicono che è l'associazione umanitaria che gli paga le fee per aprire i canali Lightning, che gli paga le fee per transare, o che gli gestisce dietro le quinte un server centralizzato per delegare dei portafogli dove ognuno ha una manciata di Satoshi. Mi fa un po' sorridere. Io capisco il buon intento, capisco il desiderio di portare dei messaggi positivi, capisco l'empowerment che Bitcoin può portare anche a queste persone, ma è un po' come quando, appunto, non a caso, è un po' come quando l'occidentale evoluto va e impone un modo di vivere, impone delle infrastrutture, impone delle cose che magari certe comunità non cercano, di cui magari avrebbero anche bisogno. Però voglio dire, che senso ha andare a pagare le fee di una transazione on-chain per aprire un canale Bitcoin a chi quel canale Lightning magari non lo chiede, non lo vuole, non lo saprebbe gestire, non lo potrebbe gestire con i propri fondi se dovesse pagarsi quelle fee? A me questo fa un po' rabbrividire, sinceramente, se devo essere onesto.
Allora, teniamo conto che abbiamo anche un momento di greenwashing del Bitcoin. Cioè,
sì.
Anche qui, se volete, sul canale c'è un video dove c'è una riflessione. Nel momento in cui sono entrati gli ETF e quindi siamo entrati in una finanza, tra virgolette, classica, che fa investimenti in Bitcoin, il Bitcoin, da che uccidevamo le balene, deve diventare a che salviamo i bambini in Africa. Esatto. Okay, questo è greenwashing, che significa pulire il brand facendolo diventare verde, ma in realtà verde non lo è, ok? È soltanto una bella dipinta di marketing sopra, quindi Marco, queste cose che dici te le vedo più come azioni di marketing, di greenwashing, che di realtà.
Sì, noi abbiamo la nostra narrativa come loro hanno la loro, no? Diciamo.
Perfetto. La cosa interessante invece però del Bitcoin, che è interessante, è che comunque è abilitativo. Cioè, Sono d'accordo con te che il 99,9% delle persone utilizzerà Bitcoin da qui a qualche anno con un layer di fiducia, ovvero lo userà con una banca, lo userà con un istituto finanziario, lo userà con qualcuno che gli darà dei servizi, supporto, a tutela, a garanzia, tutte quelle belle parole.
Ma allora che senso ha, ti direbbero i massimalisti? Tu cosa ne pensi?
Perché il Bitcoin, come dicevo, è abilitativo, ovvero tu puoi scegliere la strada del trust come puoi scegliere la strada del trustless. Come abbiamo detto già parecchie volte, la differenza qual è? È la gnosis, è la conoscenza. Se io voglio studiare, conoscere, investire del tempo per capire come fare le cose senza dovermi fidare di nessuno, lo posso fare, quindi il Bitcoin me lo consente. Se invece non ho tempo, posso benissimo prendere la strada che prenderanno in molti, quella, diciamo, di fidarsi di qualcuno. Per la prima volta, e questa è veramente la prima e unica volta, perché tu non puoi fare banca da solo. Come fai a fare banca da solo? Se cominci a fare banca da solo, ti arrestano. Cioè, perché non hai la licenza bancaria. Io invece posso far banca di me stesso da solo, non mi arrestano, non mi possono dire nulla. Ed è questa la prima vera volta che questo succede. Allora, qual è la differenza? Che il massimalista potrà vivere nel suo mondo massimalista tranquillamente per sempre. Questo è bello, perché è libertà. Come la nonnetta potrà, a parer mio, fra un po' fare spese, acquisti o investire o fare quello che vuole, ma con magari una struttura finanziaria di dietro, che poi magari la frega o non la frega, questo è diverso, perché questa è l'onestà e non onestà della struttura finanziaria che vado a scegliere o che metteranno a garanzia sistemi e tutto quanto. Però Bitcoin per la prima volta consente alle persone di fare autodetenzione. Però le persone bisogna capire se lo faranno. Uno, non tutte lo faranno. Due, Bitcoin consente la privacy, consente un rapporto con lo Stato di privacy. A me questo piace molto, Marco, perché noi siamo abituati, io quando da piccolo chiedevo nonno quanti soldi hai in banca, mio nonno mi rispondeva no, non te lo dico, esiste il segreto bancario, come esisteva il segreto di voto. Ok, andando avanti nel tempo, purtroppo noi abbiamo perso sia il segreto di voto, perché non è vero che non sanno cosa votate, ma ho fatto dei lavori anche per dei gruppi parlamentari di statistica applicata, tutto il resto non so nome e cognome, ma so palazzo per palazzo chi vota che cosa. Ma dall'altra parte ho la possibilità praticamente di, come dire, mi sono perso, però ogni tanto mi succede. Dove ero rimasto? Stavo parlando del
segreto bancario, della privacy.
Perfetto. E ad oggi, per esempio, in banca non c'è più il segreto bancario, perché lo Stato ha fatto passare delle norme che vanno a verificare costantemente cosa fate. E soprattutto ha fatto una cosa molto brutta. Questo penso veramente che Bitcoin la debba aggiustare. Se tu fai dei comportamenti non in linea con i comportamenti attesi, pure se tu non hai fatto nulla di illegale, ti scattano praticamente i controlli. Quindi, oggi come oggi, non è una questione di legalità o illegalità di quello che fai con i tuoi soldi in banca, ma è di comportamento diverso dalla norma, anormatico, non normale, ok? Quindi basta che tu prendi per un po' di volte dei soldi in contanti, ti bloccano il conto perché stai facendo un comportamento anormale e ti dicono per la tua sicurezza ti blocchiamo il tuo conto. Uno gli dice scusi, ma non è proprio per la mia sicurezza se non mi impedite di usare i miei soldi. Però dopo un paio di interrogatori e di relazioni vi sbloccheranno il vostro conto, se avete risposto bene. Ecco, Bitcoin su questo riporta il rapporto con lo Stato a parer mio nel modo corretto, ovvero il Bitcoin, la privacy, non è avere un segreto, ricordatevi sempre, è avere la possibilità di svelarsi quando uno vuole. Quindi io ho tutte le transazioni registrate, se lo Stato ritiene che io abbia comprato con i miei Bitcoin un'arma, immaginate, deve avere la prova lo Stato che io abbia fatto questo, e io con le mie transazioni mi posso discolpare, cioè no, non l'ho fatto, guarda, vi faccio vedere la mia transazione, non ci ho comprato un'arma, ci ho comprato dei biscotti, ok? Questo riporta però il rapporto cittadino-Stato nell'alveolo della correttezza. Cioè, io sono innocente fino a prova contraria. Invece, adesso in banca, sei colpevole subito. Anzi, prima ti dico che sei colpevole, poi tu mi devi portare la prova per dire che non lo sei. E questo è sbagliatissimo. Ecco, il Bitcoin, devo dire, su questo sta riportando piano piano, faticosamente, ma anche perché il legislatore stesso non sa neanche come leggerlo, non ci è arrivato a questo concetto, sta riportando al rapporto giusto che dovrebbe avere il cittadino con lo Stato. Cioè, il cittadino è innocente fino a prova contraria, non sospetto o abitudine contraria. Ok, quindi se c'è l'accusa, deve essere un'accusa certa, comprovata. Poi il cittadino sarà libero di difendersi. Okay? Ecco, il Bitcoin su questo riporta il rapporto Stato moneta cittadino nel rapporto giusto, e su questo devo dire che è figo, perché questa cosa non la smonti, che tu lo faccia come un intermediario, tutto il resto, questo è veramente un plus molto molto carino. Poi naturalmente è proprio dove viene attaccato, cioè le legislazioni moderne sono tutte legate a KYC, cioè al riconoscimento, a legare l'anonimicità del portafoglio alla tua identità. Ci sta che vogliono giocare, e qui magari si apre la partita che vuoi sì, che vuoi no. Tu sei per chi vuoi sì o chi vuoi no?
Tutto. Io sono sì, molto no, affascinato no. Sono molto affascinato dal fatto, per esempio, che Bitcoin abbia questa blockchain trasparente che permetta queste analisi, perché io sono sicurissimo innanzitutto che non sia un errore, no? Voglio dire, semplicemente penso sia una scelta più politica, quindi una scelta quasi consapevole, no? Di avere una blockchain che è pseudonimica, però trasparente, perché se avessero voluto offuscare le transazioni non sarebbe stato, dal mio punto di vista, un gran problema. Io penso che ci sia una scelta precisa, una scelta che già ora, in questa fase ancora preliminare, no? Della lotta Bitcoin contro tutti, sta mostrando che questa scelta è stata forse necessaria, perché io credo che, appunto, così come per esempio Monero sta essendo messo fuori, praticamente fuori legge, ma ancora prima che siano i governi a deciderlo, no? Sono gli exchange, sono tutti quei soggetti che fanno da ponte fra il mondo cripto e il mondo della finanza e dell'economia tradizionale, sono già quei soggetti che ovviamente si tutelano e cominciano, no, a mettere fuori, ad estromettere dai loro sistemi tutte quelle privacy coin che offuscano totalmente le transazioni. E credo che ci sia questo gioco sottile, no, che chiaramente è un tormento per il Bitcoin massimalista, libertario, perché vuole le transazioni anonime, e quindi comincia, comprano KYC con RoboSat, facendo... bloccando dei fondi a tutela per poi comprare con le carte gift, con le gift card Amazon, per non essere KYC. E poi mi è capitato, non farò nomi perché qui potrebbe cadere il mondo, potrebbe cadere il cielo Bitcoin, che una persona molto esposta nel mondo Bitcoin mi raccontasse di aver comprato Bitcoin no KYC con una di queste piattaforme, no, che fanno trading peer-to-peer, e di essersi trovato con praticamente la polizia alla porta, più o meno metaforicamente, perché ha fatto un bonifico a questo individuo, no? Che poi si è rivelato essere un soggetto che quei bitcoin li aveva effettivamente usati per fini criminali, no? Quindi mi ha fatto molto riflettere questo episodio. Io non sono, come dire, penso che ci sia questo giusto equilibrio fra il fatto che Bitcoin mostra trasparentemente le sue transazioni, ma permette anche di, come dire, nascondere le proprie tracce o comunque interrompere la tracciabilità della vita, no? di un certo Satoshi, ma che questo richieda un'estrema saggezza da parte di chi lo fa, e quindi un pensare: vale veramente la pena interrompere queste tracce oppure no? Se compro no KYC, mi metto nei casini, perché poi quando dovrò vendere no KYC, magari un importo 10-100 volte più grande, magari non potrò farlo, magari non riuscirò a farlo, e magari parliamo di un futuro dove io non so ancora come andranno le cose. Quindi non so se C'è chi dice che i Bitcoin no KYC sono quelli più, come dire, quelli più pericolosi da avere, e c'è chi dice che quelli più pericolosi sono quelli KYC. Quindi c'è chi dice che comprare Bitcoin KYC vuol dire esporsi a un enorme rischio di censura, blocchi, eccetera, e c'è chi dice il contrario, cioè che comprare no KYC può portarci a non poter più vendere, e quindi che se le cose non andranno come i Bitcoiner, tra virgolette, si auspicano, ci si potrebbe trovare a non poterli più vendere. Io personalmente molto spesso compro Bitcoin con un'azienda che quindi compra KYC, vende KYC, paga le sue tasse su quei fondi e fa contribuisce di fatto, no, per tutte quelle dinamiche di teoria dei giochi, allo sviluppo di questo mercato, a riversare fondi in questo mercato, e secondo me è il modo in cui si può, e che personalmente ritengo più utile per me, appunto giocare nella legalità, nel rispetto di certe regole, ma contemporaneamente facendo capire, tra virgolette, al sistema che è il caso di cambiare, che è il momento di fare qualcosa di diverso e che la nostra ricchezza, il nostro lavoro, il nostro sudore deve essere riversato e richiede un sistema diverso.
Allora, che vuoi sì, che vuoi no, non, anche qua sono un po' della tua stessa posizione, te lo devo dire sinceramente. Però anche qui la cosa bella è che è abilitativo. Cioè, tutti gli strumenti di Stato, tutte queste aziende che diceva stanno bannando Monero, non lo stanno bannando perché gli sta antipatico Monero, lo stanno bannando perché se vuoi entrare su uno Stato che ti mette dei regolamenti, e il regolamento è per esempio evitare la AML, anti-money laundering, o il TFR, Transferred Fund Regulation, tutta sta roba, tutti questi regolamenti che ti devi attenere nel momento in cui offri un servizio e sei centralizzato, necessariamente devi poter rispettare, devi poter rispettare queste leggi. E quindi sempre di più il mondo centralizzato sarà sempre un mondo KYC. Esiste però dall'altra parte il fatto che Bitcoin, il peer-to-peer, il punto-punto, fondamentalmente lo farà sempre. La decentralizzazione è dentro al cromosoma stesso della blockchain di Bitcoin, quindi consentirà sempre di poterlo fare. Questo è interessante. Perché è interessante? Perché io non mi preoccuperei tanto del KYC sì e KYC no, ma della libertà di poter fare come mi pare a me, che è una libertà molto più potente, molto più interessante. Perché con l'euro, che avevamo una via d'uscita che era un pochettino il contante, se ci fate caso il contante sta sparendo sempre di più e sparirà sempre di più, tant'è vero che non trovate più adesso monete da 100 euro, non trovate più la moneta da 200 euro, non troverete più la moneta da 500 euro, perché sia 500 che 200, se le utilizzate, oltre che venite immediatamente segnalati, vengono anche immediatamente ritirate dal mercato, perché non vogliono più l'utilizzo del contante in modo massiccio. Però la cosa interessante è che il nero, il riciclaggio e tutto quanto viene continuamente e costantemente fatto con soldi, euro o dollari, ma con i sistemi bancari.
Quindi, spesso nel rispetto quasi delle regole del sistema, nel senso che si trova il modo di rispettarle e di far girare comunque enormi capitali.
Io faccio l'esempio molto pratico. Non so se voi conoscete, se tu conosci, Marco, la BIS, Bank of International Settlement, che sì, sarebbe la banca centrale delle banche centrali. Ok, sede Basilea, dove tutti i nostri banchieri centrali si incontrano, mangiano insieme e decidono del nostro futuro, mangiando paciosamente all'11° piano. Tutti i mercoledì, se non mi sbaglio, il primo mercoledì del mese, se volete andate a trovarli, intanto vi potete avvicinare. La cosa simpatica però è che la BIS, per esempio, la Norvegia aveva ottenuto nel 1944, nella conferenza di Bretton Woods, aveva ottenuto il suo scioglimento, perché la BIS era stata costruita dalle banche europee, compresa quella italiana, infatti noi siamo membri fondatori, per riprendersi i soldi della prima guerra mondiale, e alla fine è diventata lo strumento del Terzo Reich per riciclare tutto l'oro sottratto agli ebrei. Vogliamo parlare di riciclaggio un po' più piccolini? Ok, quindi le banche servono per fare questo. Bitcoin non serve per far questo, non è la sua finalità. Però le banche sanno che la gente ruba, perché sono i primi loro. E quindi mettono regolamenti, devono mettere regolamenti su regolamenti per andare a conservare questa cosa, per evitare che un banchiere si freghi i soldi sui clienti, cosa che è avvenuta spesso e continua a avvenire molto spesso.
E d'altronde, scusami Gianluca, c'è anche da dire che ognuno di noi fa i propri interessi molto spesso, no? Quando vai a votare, chi vai a votare? Vai a votare il politico che ti porta qualche vantaggio sostanzialmente. Quindi la verità è che noi facciamo esattamente quello che fanno loro, anche se ci costa ammetterlo, no? Spesso.
Ma perché lavoriamo nella stessa modalità, cioè noi lavoriamo nel rispettare le nostre esigenze. Ok, quindi è giusto. Ecco, Bitcoin su questo abilitativo, invece, del fatto che se vuoi non giocare questa partita, puoi non farlo, quindi puoi sempre starne fuori. E quindi, che vuoi sì, che vuoi no. Nella mia posizione è che vuoi sì, i soldi che io infatti denuncio e tutto il resto, ma anche che vuoi no. O perché no. Perché esercito la mia libertà di poterli spostare, di poterli utilizzare, di poterli scambiare, di poterli, come dire, cambiare anche di portafoglio, che è di una semplicità estrema, una volta che capisci, anzi, in termini proprio di sicurezza, consiglierei a un certo punto di spostarli dal portafoglio da cui provengono, per esempio, un Binance, un Kraken, quando vi inviate i fondi, quel portafoglio è iper segnalato, una bella transazione che ci vuole veramente pochissimo, anche in altri giorni, altre modalità, con altre cose, ve le spostate sulle infiniti portafogli che potrete creare con la vostra, col vostro segreto crittografico o con i vostri segreti crittografici. Quindi è anche parte della sicurezza, cioè non farei un qualcosa dove tutti sanno che ho quei soldi lì sopra, anche perché, come dire, è proprio parte della privacy, l'informazione me la tengo io. Quindi per me è un approccio mix, ok, come approccio. Dall'altra parte però capisco che lo Stato voglia e imponga delle regole. Poi per me ne impone troppe e sbagliate, perché per esempio non capisco come ha fatto lo Stato italiano a fare una legge o adottare una legge che prevede praticamente che io dovrei pagare il 26% di plusvalenza anche quando vado a pagare un caffè in Bitcoin.
Ma è chiaro che ci arriveremo a come dire, sì, come tutti i movimenti reazionari, inizialmente si cerca di ribaltare la realtà, poi si troverà una via di mezzo, poi si capirà il valore anche di certe tecnologie che oggettivamente sono molto complicate da capire, sono molto complicate anche da regolamentare, quindi ci sta che siamo in una fase in cui si comincia a regolamentare, si cerca di chiudere il rubinetto più presto possibile perché non esca troppa acqua, e poi quando ci si renderà conto, forse appunto certi paesi lo stanno già facendo, no? Rendendosi conto che non c'è da, che non si riesce veramente a fermare questo fenomeno, perché è chiaro che questa grande ideologia e questo grande spirito libertario sta imprimendo una forza che attraverso Bitcoin dilaga, e quindi ben venga comunque che stia succedendo quello che sta succedendo, però piano piano, quando poi si capirà che non c'è spazio per fermarlo veramente, si dovrà trovare una,
su questo sono un compromesso. Ma sono iper fiducioso, anche perché purtroppo o per fortuna, ultimamente purtroppo, abbiamo un bipolarismo mondiale che si è trasformato, non è più America contro Russia, ma bensì è Cina e blocco BRICS, tra virgolette, contro blocco atlantico, quindi America e tutti i paesi atlantici. Però se andate a vedere, c'è una partita aperta in modo eclatante anche culturale, cioè la Cina ha bellissimi sistemi dove c'è il yuan digitale, che sanno pure quante volte vai al bagno, è un bellissimo punteggio sociale, e dall'altra parte un blocco americano che comincia a dire no, beh, allora noi dobbiamo essere diversi, dobbiamo essere invece libertari, a questo punto scegliere la libertà e non andare a controllare i nostri cittadini. Io devo dire, sono un po' preoccupato per l'Europa, perché l'Europa, almeno ideologicamente parlando, è molto più vicina alla Cina che all'America. Siamo alleati con gli americani, ma copiamo i cinesi. E quindi siamo un po' confusi a livello culturale, ma si vede anche infatti con le elezioni dove la gente non sa chi votare. Cioè, tu dici sì, siamo liberi di votare, però ricordati Marco che nelle ultime elezioni europee più della metà degli italiani non ha votato. Perché non ha votato? Perché ritiene l'istituzione di per sé, nonché i partiti, poco rappresentativi, se no ci andrebbe a votare, no? Cioè, non trova quell'utilità che dicevi prima.
E questo poi non è altro che il riflesso del fatto che ci vuole tempo per cambiare le cose, che è chiaro che c'è una subcultura che spinge molto più forte, ma che la maggior parte delle persone in realtà non stanno realmente remando verso un cambiamento, no? Perché comunque nel bene e nel male vuol dire rinunciare, vuol dire delegare il proprio potere, anche quel piccolo potere di voto, a qualcun altro, vuol dire non credere più in nulla, no? Nel senso, estremizzo. È chiaro che se non c'è una forza che mi rappresenta non vado a votare, perché magari, però dall'altra parte è anche un abdicare totalmente al proprio potere, anche nelle piccole cose, un non fare delle mosse che servono, per cui siamo punti a capo. È chiaro che nel brevissimo termine le cose o cambiano con una rivoluzione, ma anche la rivoluzione poi avrà un periodo di assestamento enorme, no? Quindi le cose di fatto non cambiano con la rivoluzione, cambiano con il mix di quell'intento reazionario che poi deve trovare comunque un nuovo equilibrio, il sistema deve ritrovare un nuovo equilibrio con il tempo, e quindi vedi non possiamo aver fretta, dobbiamo fare la nostra piccola parte, piano piano.
Vedi che pure te mi rispetti il secondo principio della termodinamica, no? Quindi vedi che i sistemi di per sé non è che lascio un sistema e ne prendo uno nuovo, ma in realtà in genere vado a fare dei mix e vado a fare dei compromessi. Sta di fatto però che il Bitcoin, su questo come dicevo prima, è abilitativo, perché puoi rimanere anche pure nudo e crudo. Quindi io non disprezzo i massimalisti, anzi li apprezzo, perché è una gran fatica fare il massimalista totale nudo e crudo.
Assolutamente.
Mi piace perché sono dei portatori sani, veri, della libertà che dovremmo avere.
E anche Gandhi era un massimalista, no?
Bravissimo, ma era... Io dico sempre, non c'è stato nulla di più violento del pacifismo di Gandhi, ok? Però ragazzi, Gandhi era un piccolo uomo che ha cambiato il mondo con un messaggio violento di pace.
Ecco. E in prigione si è sofferto le sue pene, nel senso, bravissimo. Non so quanti sarebbero veramente disposti. Allora, se sei così capace di gestire la libertà al punto da andare in prigione per le tue idee... Io alzo le mani e dico che ti meriti quello che ti meriti, quella libertà.
Però, per esempio, dei nostri Gandhi, del nostro mondo, un Assange, come si chiama quello di Silk Road, cioè abbiamo dei Gandhi che stanno praticamente penando praticamente per le loro scelte e stanno portando le conseguenze anche estreme. Quindi anche quei poracci che si sono inventati adesso il Wasabi Wallet, no, il Wasabi Wallet, i Mixer che praticamente le hanno, cioè tutta gente che a parere mio sta lottando per della libertà di tutti. Poi la gente non lo capisce, non lo saprà neanche mai, probabile. Però io gliene sono sempre grato, perché poi alla fin fine avere certe idee, cioè le devi avere, l'idea è abilitante se esiste, se viene proposta e se viene giocata. Se è soltanto un sarebbe bello, come il 99.99% delle persone fanno, tecnicamente non andremo mai avanti su nulla. Quindi un pochettino tocca metterci le palle sulle cose, se no non ne tiriamo fuori un ragno dal buco. Però su questo il Bitcoin è abilitativo, nel senso di dire tu puoi avere il tuo blocco, puoi avere il tuo possesso, puoi avere il tuo nodo, puoi, ma anche se sei bravo puoi pure proporre un BIP, quindi una modifica del Bitcoin, se sei bravo e se la community poi accetta la tua modifica e tutto, cioè veramente sei abilitato a fare qualsiasi cosa, nelle modalità delle cose, senza dover chiedere a nessuno. Voi potete dire alla Lagarde come fare le cose? Non mi pare. Potete dire a una banca come registrare e tenere i vostri soldi? Oltre che non sono vostri soldi, sono suoi, quindi voi devi fare come gli pare a lei. Avete firmato che sono suoi. Bitcoin invece questo lo fa in modo diverso. Ecco, perché io scherzando dico Bitcoin è diverso, su questo è abilitante su tante cose. Certo, bisogna studiare, bisogna ragionare. Una volta che hai studiato, però ti rimani folgorato. Ecco perché
poi la libertà ha un prezzo, la libertà a volte ha un prezzo ed è anche un prezzo molto alto, quindi bisogna capire se ognuno è congruente veramente con la libertà che cerca, no? E se è disposto a pagare potenzialmente il prezzo che quella libertà richiede, perché io personalmente ogni volta che cambio euro in bitcoin mi dico, ok, anche questa volta credo così tanto in bitcoin da rischiare il fatto che potrebbe valere zero domani questo importo.
Vabbè, Marco, però qui la risposta è facile, eh? Tu stai cambiando carta straccia da utilizzo di diversa natura in qualcosa che invece vale qualcosa, quindi la domanda non me la farei proprio così, stai eliminando
me la faccio perché penso che sia utile avere chiarezza, no? Cioè ci credo, continuo a crederci ogni volta che acquisto oppure lo faccio per abitudine? Sono disposto, tra virgolette, a correre il rischio? Perché poi è giusto, no? Quando cominciamo e avviciniamo qualcuno che vuole entrare nel mondo di Bitcoin, gli diciamo investi solo i soldi che sei disposto a perdere. Poi sotto sotto io dico tieni in euro solo i soldi che sei disposto a perdere, perché quando poi arrivi a questa consapevolezza, se ci credi davvero, la scelta è, tra virgolette, ovvia. Però è ovvio che...
Non è una questione se ci credi, se hai capito veramente...
Hai capito, certo.
Sono due cose diverse, perché il Bitcoin per fortuna non è un credo. Se fosse stato un credo, vi dico, io non l'avrei mai accettato. Cioè, perché appena quanto qualcuno, anche da piccolo, mi diceva credo, e me lo facevano pure ripetere, mi faceva venire l'allergia. Mi è rimasta l'allergia, non lo faccio più. Perché
credi però che il futuro vada come... Perché sai, no, c'è chi fa spesso l'esempio, il VHS ha vinto sul Super 8, non c'ero a quei tempi, no?
Io c'ero, era carino.
Eppure il VHS era la tecnologia meno potente, no? Meno rivoluzionaria. Quindi dico credo nel senso, credo nel fatto che riusciremo a cambiare nella direzione di rendere sempre per più persone Bitcoin una realtà, anche se poi lo è oggi.
Marco, se posso, ti correggo un attimo su questa cosa, visto che non c'eri VHS Super 8, non erano due tecnologie diverse, erano due standard diversi. La tecnologia sottostante era la stessa. La registrazione sul nastro magnetico, lo standard era diverso. Tant'è vero che hanno perso nel momento in cui è arrivato il disco ottico, detto compact disc. Lì hanno perso, perché era una tecnologia diversa. Ecco, il Bitcoin non è una questione di credo o fiducia in. È una tecnologia oggettivamente migliore, più potente, quando la studi la capisci, migliore, più potente, più efficace della tecnologia che abbiamo utilizzato per 600 anni per fare le registrazioni bancarie. Quindi non è un credo, è una cosa. La differenza qual è? Qui magari chiudo il giro uroborico, nel senso di dire l'uroboro era il serpente, quello che si mordeva la coda e quindi chiude come dire, il discorso. Quando parlavamo di cambiamento di sistema, noi stessi siamo un sistema, quindi noi rispettiamo la prima legge della termodinamica, non vogliamo cambiare, tendiamo alla staticità. Quindi quando qualcuno ti arriva e ti dice c'è qualcosa di nuovo, la prima spinta personale è rifiutarlo, ok? Perché stavo bene, conosco il sistema di partenza, perché mi devo infilare su un sistema diverso? Non me la rischio, ok? Quando però il sistema arriva, non puoi farne a meno e quindi ti devi prendere i tuoi rischi. E quindi c'è qualcuno che se ne prende un po' di più, qualcuno che se ne prende un po' di meno, qualcuno che non è disposto a prenderseli, e rimane nel sistema vecchio. Ma il sistema cambia comunque, è cambiato. Voi vi potete mettere come vi pare, se potete essere curiosi o non curiosi. Il mondo è cambiato. Poi voi potete sempre continuare a fare sempre la stessa cosa, nello stesso modo, a leggervi il giornale, andandovi uscendo la mattina, andando all'edicola a comprarvi il giornale di carta. A un certo punto non troverete più la vostra edicola, dovete trovare un'edicola, ma lo troverete sempre l'edicola, perché un'edicola rimarrà, ok, che venderà a tutti i resistenti, diventerà la cosiddetta edicola di nicchia, ok, dove potrete comprare le poche tirature del giornale cartaceo, la troverete sempre, sarà anche molto figo, sarà anche fra 50 anni sarà molto di moda andarsi a comprare il giornale e leggerlo sulla carta.
Come i vinili, come i vinili.
Bravissimo, io ho una collezione di vinili che mi dicono tutti.
Me lo immaginavo.
Sono... ce l'ho, devo fare. Capito? Cioè, ma sono, come dire, retro, me ne vanto e nelle mie cose... Però la musica la sento come la continuerò e la sentirò sempre digitale. Il vinile mi piace perché fa rumore, fa il fruscio, ogni tanto salta pure, fa delle cose brutte, non più è l'imperfezione della musica rispetto alla perfezione. Però il digitale è arrivato, ragazzi, poi fate come vi pare, continuate con l'euro, continuate con le banche, continuate a ragionare nella modalità antica, fate bene. Però un giorno vi sveglierete e l'ATM non lo troverete più. E questo avverrà neanche fra 5 anni. Quindi quando vorrete utilizzare i vostri contanti, non lo potrete più fare. Potete usare l'euro digitale, ma non è più un contante. Quindi qualcosa dovrete fare. E magari qualcuno studierà un po' di più il Bitcoin. Dice, ma qualcuno mi ha detto che Bitcoin potevo fare delle cose. E vedrete che ritornerà di moda. Perché poi tu puoi prevedere uno stato il più possibile controllore su tutto, ma alla fin fine più controlli le persone e più giustamente la persona vuole libertà, perché per fortuna nasciamo liberi, indebitati dallo Stato quando nasciamo, ma liberi.